Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Io voglio chiedere al Signore di guidare, perché questo è importante. Cioè, che uno perde il lavoro, trova un altro lavoro. Forse meno piacevole, forse più piacevole, ma sempre porta la busta paga e sta bene. Ma la famiglia è importantissimo, i vari rapporti che abbiamo. Quindi, Signore, è un privilegio e per me è una responsabilità stare qui per insegnare i tuoi principi per i nostri rapporti, Padre. Nel mondo di oggi si mette molto enfasi su cose, su altre cose, ma poco sui rapporti. Invece sono proprio i rapporti che portano gioia o grande angoscia. Perciò vogliamo comprendere meglio quello che tu dici, affinché possiamo godere i rapporti come hai inteso tu, ed evitare gli sbagli che abbiamo tutti quanti fatti. Quindi grazie, ti prego, guida, e per quello che arriveranno in ritardo, prego che li benedirai, che possano arrivare sano e salvi. Grazie per ciascuno che è qua. Ti chiedo questo per la tua gloria e per il nostro bene. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. È un piacere per me, Serena, di avervi qua con noi. Questo è il primo incontro sul corso della famiglia. E quanti ci saranno non lo so, perché quello di stasera è 2 settimane, e quindi sarà un po'. Ma il fatto stesso che stai qua vuol dire che capisci, almeno fino a un certo punto, che i rapporti sono importanti, perché non si prende la serata per fare fuori senza capire che è un investimento. Infatti è estremamente importante i nostri rapporti. Se una persona, e ne abbiamo conosciuto, ha un ottimo lavoro, un lavoro che piace e che paga tantissimo, buona salute, si dicono, soprattutto i più vecchi, basta la salute, dicono. Allora, prendi una persona che ha un ottimo lavoro, si trova grande soddisfazione, ottima salute, ma i suoi rapporti sono disastrosi. Come sta questa persona? Cerca di stare fuori casa, cioè cerca di fare fuori casa, ma visto che ci vive, porta dentro, è come un tumore dentro, come un ulcero, e delle volte provoca proprio un ulcero. Al contrario, quando i nostri rapporti sono ricchi, quando i rapporti di quelli più stretti a noi sono fonte di gioia ogni giorno, ci dà una gioia e una soddisfazione che non è legata alle circostanze, problemi di salute, come Daniele e Petra, che arriveranno fra pochi, una salute, per dire poco, pessimo, cioè, e però gioia, e la gioia non è legata alla salute o al lavoro, ma legato ai rapporti orizzontali e anche verticali. Dio ci ha creati come creature sociali, perché Dio, non ci capisco, ma Dio è una trinità, cioè Dio è uno eppure in tre persone. Allora, quello capisco, più di quello non ci arrivo, però fra la deità c'è amore, c'è il rapporto. Allora Dio ha creato noi per avere i rapporti. Infatti quando Dio ha creato il mondo, ha creato gli animali, poi ha creato l'uomo diverso, ha creato l'uomo nell'immagine di Dio, che non c'entra niente con il fisico, c'entra con la persona di Dio, il carattere di Dio, gli attributi di Dio, uno dei quali più importanti è la capacità di avere i rapporti, di amare. Quindi, nonostante che Dio ha creato i nostri rapporti come fonte di gioia, e se conoscete la storia della creazione, Adamo era esuberante quando ha visto la donna. Finalmente c'erano tutti gli animali, tutti i buoni che venivano a lui, ma dice sì, ma sono bravi, sono buoni, ma sono animali, sono diversi di me. E quando Dio ha creato la donna, che era un essere umano, però diverso da lui, ma sempre essere umano, lui ha detto: questo è ossa della mia ossa, carne della mia carne, ed era soddisfatto. Però chi ha più di 3 mesi di vita capisce che i rapporti, anziché essere fonte di grandi soddisfazioni, troppo spesso sono fonte di tensioni, di cattiverie, di ferite, di conflitto anziché pace, Un peso anziché una gioia, una delusione anziché una soddisfazione. Come mai? Se Dio ha creato e ha creato una cosa perfetta, buona e giusta, come mai che non sono la benedizione che dovrebbero essere? E anche se sono buoni, grazie a Dio, possono sempre migliorare. Noi sappiamo quello. Per avere rapporti benedetti serve l'aiuto di Dio. Serve l'aiuto di Dio. Serve una vita vissuta in stretta comunione con Dio affinché, avendo la presenza di Dio, la potenza di Dio e poi gli insegnamenti di Dio, uno riesce a stabilire rapporti che veramente portano gioia. Questo corso, se posso dirlo così, è un dono che io e Serena vogliamo dare, perché noi siamo stati trasformati e ancora Dio ci sta trasformando e abbiamo ricevuto molto aiuto da Dio e abbiamo ricevuto molto insegnamento da Dio e anche incoraggiamento da altri che Dio ha mandato nella nostra vita, e noi abbiamo ricevuto così tanto e siamo strabenedetti, e da questo traboccare vogliamo condividere un po' quello che abbiamo ricevuto noi. È giusto anche che vi dico, questo è un po' di introduzione per tutto il corso, solo stasera, che tutti gli insegnamenti, tutto quello che dico, e Dio mi aiuti proprio a fare proprio così, se tutto dalla parola di Dio. Io ho 54 anni e mi ricordo da bambino, negli anni 60 in America, io sono americano, c'era un certo teoria, un libro che tutti avevano, come allevare i vostri figli. Allora, oh sì, tu andavi dal tuo medico, signora, signore, questo è quello che serve, seguite questo libro. Allora la gente seguiva quel libro. Una generazione disastrosa. Perché adesso gli esperti dicono, oh, quel metodo lì è orribile. Infatti i risultati sono ben visibili. Una generazione rovinata. Perché tanti seguivano quello che era la teoria più apprezzata dell'epoca, ma dopo 15 anni hanno capito tutti, questo qui è un disastro. Ma quello che dopo 15 anni era molto la moda, negli anni 70-80, adesso viene visto come disastroso. Ho fatto gli studi vedendone che nella storia le teorie di come bisogna arrivare ai figli, come bisogna avere rapporti buoni, cambia ogni 10 anni, cambiano metodi. Non so se avete nonni, i loro rapporti con i genitori era drasticamente diverso di adesso. Tanti non davano il tu ai genitori, davano il lei o perfino il voi, cioè c'era proprio, non si parlava, ma cosa vuoi? Ma era inconcepibile. Inconcepibile per i nostri nonni di rispondere così ai loro genitori. Quindi si vede che le cose cambiano, e non sempre per il meglio. E allora, perché ognuno si arrangia? Perché è così che gli uomini cercano teorie e pure dopo poco si capisce che non vanno? Non è difficile capire. Noi siamo stati creati da Dio, con un'anima. Siamo creature spirituali. Certo, ho un corpo, ho una mente, ma ho anche uno spirito. Non tener conto dello spirito quando si cerca di curare qualcuno è come non tener conto del cervello quando cerchi di curare qualcuno. Il cervello è strettamente legato con anche i sentimenti alla salute. Se succede una cosa bruttissima, la Bibbia usa un termine in greco, visceri commossi. Se succede una cosa che uno caro a te fa parte di un incidente grave e tu corri in ospedale in rianimazione e il dottore dice non sappiamo se vivrà, e tu avevi grandi fame un'ora prima, dov'è quella fame? Non ce l'hai. Perché le emozioni cambiano letteralmente e quel fame che avevi non hai. E lo stesso cosa con rabbia, con gioia, cambia, siamo legati. Allora, staccando i sentimenti o la mente, non puoi curare bene una persona, e staccando lo spirito non puoi curare bene una persona. E quindi quando in teoria non tieni conto dell'atto spirituale dell'uomo, può solo fallire. Può solo fallire. Quindi ignorare il nostro creatore che insieme a noi ha dato il manuale di istruzioni, e se compri qualcosa di molto complicato, un attrezzo, non so di voi, ma io per primo cerco di leggere il manuale, perché sennò alla fine abbiamo una microonde che abbiamo preso 87, 88 abbiamo preso. Ancora non ho letto le istruzioni, ma È complicato, lei sa usare tutto, io so accendere quel modo semplice, ma fa tante cose che non, perché non ho mai preso il tempo di leggere il manuale. E lo uso un quarto delle sue capacità, un decimo. Dio ha dato a noi il manuale di istruzioni di come vivere la vita. E purtroppo tante persone cercano di far andare bene i rapporti di tutti i tipi senza sapere minimamente cosa dice il Signore. Quindi il mio scopo in questo corso e di aiutarvi a conoscere ciò che Dio insegna per quanto riguarda come vivere i nostri rapporti e anche come avere un rapporto personale vivente con Dio. Ho fatto questo corso anni fa e c'erano un bel po' di persone che non conoscevo, ma alla fine hanno detto: "Wow, non avrei mai detto che la parola di Dio è così attuale." Sì, è fatto da Dio. Quindi, tutto il contenuto è basato sulla parola di Dio che ci dà dei principi. E ci dà dalla pratica. E cercherò di rendere ogni principio chiaro, perché quello è importante da tenere, ma poi anche la pratica. Allora, la prima lezione iniziamo stasera, che sarebbe una cosa fondamentale per ogni rapporto in casa, al lavoro, con amici, e cos'è? Cos'è fondamentale? La comunicazione. Come parliamo gli uni con gli altri? Perché la comunicazione è la fonte di tanti, tanti scontri. E se cominciamo a capire meglio come comunicare senza fare del male, possiamo evitare tanti, tanti brutti scontri, possiamo essere più una gioia l'uno per l'altro, è una cosa meravigliosa. Sapete che le nostre parole possono fare molto bene o molto male? Pensa a quante volte una comunicazione sbagliata ha causato un litigio o ha ferito qualcuno che non volevi ferire. Però non proteggendo quello che usciva dalla bocca, hai ferito, hai creato danno e quello che era una gioia un'ora fa diventa un peso per entrambi a causa delle parole. Quante volte hai detto qualcosa di cui dopo ti sei pentito? Le nostre parole taglienti e cattive, in quei momenti di rabbia, possono danneggiare e distruggere sia la comunicazione ma anche il rapporto stesso. Quante persone vivono nella stessa casa o lavorano l'uno accanto all'altro, ma anziché avere gioia nel vedersi, il rapporto crea tensione e stress. Andare al lavoro o entrare in casa, entri quasi aspettando il peggio perché spesso succede. Quante volte tutto questo è causato dalle parole negative che sono state dette e si sono anche state ricordate. Quanto le parole fanno danno. Allora, Dio dichiara tante cose sulle nostre parole. Dice che quando uno parla senza pensare prima, ma cosa hai fatto? Non ho pensato, ho reagito. E quando parliamo senza aver pensato, Dio dice nei Proverbi 12-18, c'è chi parlando senza riflettere, e allora quanti sono colpevoli? Io metto sulla mano, purtroppo. Trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. L'uomo cattivo va scavando il male ad altri, sulle sue labbra c'è come un fuoco consumante. E poi c'è un pezzo da Giacomo che dice: come la lingua è un piccolo membro eppure si vanta di grandi cose, osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posto come fra le nostre membra, contamina tutto il corpo. È infiammata dalla Geenna, dall'inferno, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali marini, si può domare. È stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Tosto. E questa è la lingua, pensando al danno che abbiamo fatto. Ci sono tanti esempi di parole sbagliate che possono danneggiare un rapporto. Per esempio, pensate a questo, perché la cosa importante, se uno mi dice, senti, hai bisogno di mangiare meno sale? Va bene, è una regola, ma visto che non ci penso e non vedo ma cosa succede se non abbasso quanto sale mangio, io continuo a mangiare il sale che mangio. Solo quando mi rendo conto del danno che questa grande quantità fa, comincerò a ubbidire quella regola di mangiare meno sale. Se finché non vedo il beneficio, se conosco la regola, ma non ho inquadrato bene ma perché dovrei fare, non lo farò. Lo farò per un po' di tempo e poi tornerò come prima. Allora, pensiamo un attimo alle parole. Se un marito fa spesso commenti negativi, ma non hai pensato, ma questo qui, ma non ci pensi mai, ma perché hai fatto così? Se il suo modo di parlare è brontolare, se trova sempre qualcosa da criticare, se anziché ringraziare perché hai fatto una buona cena dice, ma questo, ma non hai pensato, ma quanto sale hai messo dentro qui? Quanto c'è un piatto di cibi fatto con curry, questo come esempi. O tutti i giorni camicie stirate, ma trovo una cosa che un giorno capita, perché c'era un problema, e invece di ringraziare i 50 giorni, quell'unica volta brontola, e trova sempre qualcosa, cosa succede nel rapporto? Quanto gioia trova lui nel rapporto con la moglie, visto che lei ha un muso lungo? E come dice, mia moglie ha sempre un muso lungo, non è neanche contenta a vedermi quando torno a casa. Certo. Quanto gioia trova lui nel matrimonio? Ho parlato con uno poco fa e ho detto quanto importante sono i nostri rapporti, anche il matrimonio ha circa la mia età, sposato un bel po' di anni, ho detto sempre peggio, sempre peggio. Cerco di scappare, cerco di andare in bici con gli amici, cerco di fare questo. Sempre peggio, sempre peggio. Visto che ci vive in casa, la sua mancanza di buone parole provoca dolore non solo alla moglie, ma a lui stesso. Quindi entrambi vivono una situazione pesante e sarà impossibile per lui ritrovare gioia in lei e lei ritrovare gioia in lui. Ma perché ho sposato lei? Uno che parla così, è possibile che trovi gioia in quel rapporto? Impossibile. Nel rapporto genitori-figli, se il genitore, ho detto ad un padre non tanto tempo fa, ho detto, tuo figlio, per lui, che cos'è il suo nome? Pietro, Pietro, metti giù, Pietro, Pietro. Cioè, cos'è il suo nome per lui? A lui ha piacere sentire il suo nome o mette su gli occhi? Perché più delle volte quando sente il suo nome è sempre una riprensione. Ho detto, un figlio dovrebbe amare sentire il suo nome dalla bocca della regione. Pietro, vieni qua, guarda, Pietro, vieni. Pietro, che bello vederti, vieni, dammi un abbraccio. Che bello tornare a casa a vederti. Pietro, buonanotte, ti amo figlio mio. Dio volendo ci vediamo la mattina. Buongiorno Pietro. Cos'è il nome di un figlio per quel figlio? È una parola bella o brutta? Quindi se mi ricordo un padre da vari anni fa che aveva un figlio di 12 anni e abbiamo conosciuto questa coppia, siamo diventati buoni amici. Oh mio figlio meraviglioso. Questo era 91. Ah, mio figlio, questo era quanti anni fa? 18 anni fa. Ah, nell'arco di 2-3 anni, mio figlio è un buono a nulla. Da, da, da. Cioè, non si infatti sono arrivati a non parlarsi più. Per 2-3 anni in casa, se stavano a tavolo, mamma, chiede a papà questo. E poi, ma digli così. Non si rivolgevano più parola a 15-16 anni e anche oltre. Mentre a 12 anni, fino a 12 anni, era il suo tesoro. Perché lui aveva una certa età, avevano fatto figli tardi. E allora fiero del suo figlio. Però, quelle piccole critiche, finché il figlio era giovane, lasciava passare il suo. Ma accumulati, quando era arrivato a quell'età lì, cominciava proprio a avere odio, disprezzo. E allora il papà non è riuscito a ripianificare il rapporto. Questi due esempi, stessa cosa al lavoro, stessa cosa con fratelli, stessa cosa con tutti i nostri rapporti. In casa chiaramente viviamo più stretti e abbiamo contatto tutti i giorni. Qual è la soluzione? Come possiamo usare le nostre parole per edificare, anziché per distruggere? Perché il fatto è questo, se io do gioia, se io vivo in tal modo di dare gioia a qualcuno, soprattutto qualcuno vicino a me, in fin dei conti torna a me quella gioia. Torna a me quella gioia. Cioè se io ogni mattina abbiamo delle pratiche e iniziamo la giornata con un forte abbraccio esprimendo quanto è una benedizione di averci oggi, perché non sappiamo di domani, non sappiamo che arriviamo alla notte, questo è tanto vero. Allora se noi iniziamo così, Diventa che non si vede l'ora di svegliarsi e andare a abbracciare l'altro. E allora stabilisce già un'impronta per la giornata. Un'impronta di come si vive questo rapporto. È una benedizione da Dio. Tu sei una benedizione per me. E la persona ha gioia, ma quella gioia torna a te perché tu stai rendendo conto che questa persona è un dono da Dio per me. Quindi vivere per portare bene all'altro è altruista, ma è un altruismo che torna a benedire la persona stessa. Allora, Dio ci insegna nella parola una marea di strumenti, di principi per guidarci. Però c'è la brutta notizia. Non possiamo cambiarci da soli. Non possiamo cambiarci da soli. In Giovanni 8 vi leggo un pezzo di quello che dice il Vangelo di Giovanni, dice Gesù. Lui spiega cosa deve succedere prima di poter seguire questi principi meravigliosi. Gesù disse a quei giudei che avevano creduto in lui, creduto nel senso che erano, sì sì, tu sei figlio di Dio, tu sei questo, eccetera. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi risposero, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverete liberi? Gesù rispose loro, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, parlando di se stesso, sarete veramente liberi, liberi dal vostro peccato, liberi di seguire questi principi meravigliosi che portano benedizioni. Il nostro problema fondamentale è il nostro cuore macchiato. Perché dico cose cattive? Perché dentro ho cose cattive. Uso l'esempio famoso del tubo di dentifricio. Se tu hai dentifricio e si toglie il tappo, esce il dentifricio? No. Però se tu lo schiacci, si esce. Allora noi abbiamo quello che è dentro, esce quando siamo schiacciati da circostanze pesanti, da stress, da stanchezza, altre cose che succedono. Allora se io ho bontà dentro, esce bontà. Se ho cattiveria dentro, esce cattiveria. Mia mamma faceva infermiera e per vari anni ha lavorato in geriatria con anziani un po' fuori testa, che cos'era tanti anni fa. E diceva, sai, sono lì quello che era l'avvocato, quello che era la donna di pulizia, tutti insieme lì. Ha detto, però, ha detto interessante, quelli che erano pieni di bontà nella vita non hanno più la testa, però sono pieni di bontà. Loro dicono, oh grazie, grazie, grazie per il pranzo, ma questo è già a cena. No, oh grazie che mi hai portato colazione, ma hanno già detto 59 volte. Grazie. Cioè, ma loro non smettono di dire, che bello vederti, grazie che sei venuto adesso. Sai che non ti ho visto da 3 giorni, ma sai, non si dice più, ma no, ci siamo visti già più di 20 volte oggi. Però lei non si ricorda, ma lei è sempre pieno di apprezzamenti. Invece sei quell'altro, ma non vieni mai, okay. Non fa altro che brontolare. Perché la situazione difficile di essere vecchio, legato ad una sedia che non puoi spostarti più, tira fuori quello che era già dentro. Non mette nulla dentro, fa vedere quello che era dentro. Però noi vediamo quello che è dentro anche adesso, nei momenti di stress. E allora abbiamo bisogno di un trapianto di cuore e questo fa Dio. Stasera e in avanti vi darò tanti principi, ma senza un trapianto di cuore non riusciamo. Però Dio è ben disposto a dare questo trapianto. Con quello come base, iniziamo stasera con alcuni dei principi che riguardano una comunicazione che porta bene al rapporto. Queste sono regole da Dio, leggi di Dio fondamentali. Ti suggerisco di valutare te stesso alla luce di ciascuno di questi. Allora, non è pronto stasera perché questo è diviso in 2 serate perché non c'era tempo di fare tutto stasera, ma la prossima settimana vi do la dispensa con tutti questi scritti, in modo che ognuno può a casa valutarsi. E se uno è a coppia, ancora meglio, si guarda insieme come sto andando su questo. E no, lì e qui, grazie a Dio, lì stai abbastanza bene. Alla fine, allora, vogliamo migliorare. E c'è proprio dove e come. Quindi la dispensa sarà la prossima settimana, che comprenderà sia stasera e la prossima, perché è un elenco che ho diviso a metà per tempo. Qual è la base di buone comunicazioni? Qual è la base secondo te? Cioè, se tu comunichi, parli con qualcuno, la base per per una buona comunicazione e quindi un buon rapporto, cosa sarebbe? Non si può sbagliare perché ci sono tante cose importanti, ma questo è fondamentale, parlare con onestà, parlare con onestà. In Proverbi 12 leggiamo, le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno, un abominio, ma quelli che agiscono lealmente gli sono graditi. Non si può avere un buon rapporto se non si parla con verità sempre. Assolutamente. Non si può avere un buon rapporto se non c'è onestà. È garantito, è sicuro, perché le menzogne piccole e grandi sono un'abominazione a Dio e rovinano i rapporti. In Matteo 5 Gesù sta parlando e i giudei avevano una tendenza. Loro non dicevano la verità. Però quando volevano convincere qualcuno, giuravano. Quindi, quando è che si giura? Ma no, ti giuro, ti giuro, ti giuro quando di solito mentisco e voglio che oggi mi credi. Però se tu sai che mentisco sempre, anche se giuro, non mi credi, scusate, perché dice questo qui. No, no, questa volta ti giuro. Mi ricordo un marito che era frustrato, eravamo in macchina, c'era lui e la moglie, diceva, oh, ma lei non mi crede, ma tu mentisci spesso. Sì, ma anche se dico la verità non mi credi. E lei dice, ma io non so quando stai dicendo la verità, perché quando stai mentendo mi dice che stai dicendo la verità. Cioè, quando lui mentiva, diceva, no, no, questa volta è vero, anche se mentiva. Allora, lei non era stupida. Lei capiva, non posso fidarmi. Quanto bene andava il loro rapporto? Non c'era fiducia. Gesù dice, non giurate, affatto, non giurate, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo scabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re, non giurare neppure per tuo capo, perché tu non puoi fare diventare un solo capello bianco e nero. Ma il vostro sì sia sì, e il vostro no, no, perché il di più viene dal maligno. In altre parole, dovremmo essere così onesti, che se io dico sì, la persona che mi conosce dice, ah, oh, lui ha detto sì, quindi è così, perché ha detto sì. O lui ha detto no, quindi è così. Oh, che bello un rapporto così. Non devo pensare, ma questa volta sarà vero? No, la sua parola mi è sicuro. Chiaramente, questo non è l'andazzo nella società in cui viviamo. Ti fidi di tutti, ti fidi di ogni negoziante, ti fidi di ogni persona che fa la vendita, ti fidi di tutte le persone? Non nella nostra società. La menzogna è considerata normale. Qual è il problema? Ma agli occhi di Dio, anche quello che noi chiamiamo una piccola bugia è un'abominazione a Dio e rovina i nostri rapporti. Nei tuoi rapporti, se tu non sei totalmente onesto con altre persone, l'altra persona, capendo che non sei onesto, non si fida. Ti ascolta un po' così. Cosa sarà la verità questa volta? Ma questa volta sarà vera? E questa mancanza di fiducia rende impossibile un rapporto benedetto. Se un marito mentisce alla moglie, anche raramente, ma lei non sa quanto raramente, sapendo che lui a volte mentisce, lei avrà sempre un dubito su quello che lei viene detto da lui. Pensate ad un bambino, il cui genitori minaccia di fare una certa cosa. No, se tu non obbedisci farò questo e poi non lo fa. Oppure, se tu fai questo, ti comprerò questo e poi non la compro. Quel figlio, anche a 2 anni, si rende conto. Figuriamoci più grandi. E allora, quando il genitore dice qualcosa, lui dice, ma sarà vero? Non avrà fiducia nel genitore. E quindi, dice, io non posso fidarmi di lui, non posso fidarmi di lei. E questo diventa un rapporto terribile in casa, perché poi quando hai bisogno che lui ti creda, non ti crede. Sei un datore. Mentisce ai dipendenti e i dipendenti prima o poi scoprono. Che rapporto c'è? C'è un buon rapporto? Di lealtà, di fiducia, di buoni, o sempre diventa la gara. Lui cerca di sfruttare il massimo e loro cercano di sfruttare dall'altra parte e andare al lavoro diventa un peso. Com'è? Se vuoi, buoni rapporti. Lascia stare quello che fa l'altro. Tu, sia onesto completamente. Un altro aspetto importantissimo dell'onestà, ma è un dettaglio che voglio separare, è di aprirti con l'altro. Non è detto che devi aprirti fino in fondo con un collega del lavoro, ma io sto parlando più adesso dei rapporti più importanti. in casa, soprattutto. Il coniuge e i figli genitori. Condividi quello che hai sul cuore. Si potrebbe dire, tenete questo in mente, un rapporto non può essere più profondo di quanto la comunicazione è profonda. Un rapporto non può essere più profondo e più benedetto di quanto la comunicazione è profonda. Quindi, per avere un buon rapporto benedetto che porta gioia, bisogna conoscere la persona, ma per conoscere la persona bisogna che la persona si apra con te e tu ti apri con lui o lei. Quando il cuore è chiuso, la persona nasconde molto quello che ha sul cuore, il rapporto non può essere benedetto, perché non è un rapporto di legami forti, per forza è un rapporto dove decido che pezzi di informazioni darti per sperare di arrivare a quello che voglio ottenere da questo rapporto, ma fra poco l'altro capisce esattamente quello che sta succedendo, di solito fa anche lui o lei, e c'è un rapporto dove tutti e due stanno cercando di avere dal rapporto, e l'altro sa che tu vuoi da me, sì, ma io voglio da te, e tirano, allora ognuno vuole dare il minimo per avere quello che vuole lui, e questo è terribile. Quindi un marito, una moglie hanno bisogno di capire il cuore l'uno l'altro, un figlio deve sentirsi libero di sfogarsi, di raccontare quello che è successo senza «Ma come? Ma che stupido che sei! Non ho mai pensato!» Un genitore che parla così, quanto spesso il figlio si aprirà nel futuro? Il figlio dice «Io faccio meno dire a loro, ogni volta che dico, mi dicono su, e non dico più». E allora, il fatto è che il figlio ha bisogno di saggezza dai genitori, perché non è capace sempre di discernere tutto bene. Ma se lui già da più piccolo ha capito di non aprirsi, quando ha bisogno, loro non sanno cosa sta affrontando nella vita. E quindi è importante che in casa, nei vari rapporti, che ci sia una grande apertura. Questo vale in tutti. Dice Dio in Proverbi 23:7, parlando dell'uomo, come pensa nel suo cuore, così egli è. Come pensa nel cuore, lo è. Ma se non condivide il cuore, io non lo conosco. Diventa un rapporto dove non c'è neanche vera conoscenza. E quindi essere onesto, ma anche aprirti. Però ci sono ostacoli alla trasparenza, ad aprirsi. Perché? Perché non vogliamo aprirci? Troppo spesso abbiamo timore di aprirci, forse perché, vari motivi, sono stato ferito da quella persona. Allora, se c'è proprio malvagità, allora devo valutare quello, ma se è un rapporto che voglio fortificare, devo essere pronto ad essere ferito. Forse, e purtroppo questo è molto spesso il caso, un ostacolo ad essere trasparente è: io non voglio un buon rapporto, io voglio vincere. Cioè, non voglio un buon rapporto, io voglio ottenere quello che voglio io dal rapporto, quindi non voglio aprirmi, perché poi devo svelare quello che voglio, perché io voglio, anziché svegliare, voglio un po' dare i pezzi di informazione che servono per portare dove credo io che sarebbe il punto. Io voglio fare così, io fare cosa, io voglio andare in vacanza là, io voglio ottenere quello o comprare quello, ma non posso dire apertamente. Quindi cerco di manipolare le parole per arrivare dove voglio io. Quindi non mi importa il rapporto, mi importa ottenere qualcosa che non può soddisfare il mio cuore. Pensate a questo. Se io voglio arrivare a un certo acquisto, ah, ma lei non sarà d'accordo, allora starò attento come spiego la cosa e poi dirò solo una parte alla volta. Allora, anche se arrivo a avere quello e lei si casca nel mio furbizia, avrò gioia. Quell'acquisto mi darà gioia. No, perché non c'è rapporto. Non c'è rapporto. Che stolto, ma noi non vogliamo aprirci perché vogliamo manipolare spesso. Se tu ti trovi in un rapporto che vale, tipo matrimonio o figlio genitori, in cui non c'è l'onestà e la trasparenza, non aspettare l'altra persona. Rischia. Inizi tu. Perché forse man mano capiranno che c'è vantaggio. Chiaramente ci sono rischi. Chiaramente ci saranno ferite. Però vale la pena. Uno deve decidere cos'è che voglio veramente dalla vita, dai miei rapporti. Voglio vincere o voglio essere benedetto? Perché sono uno è qua e uno è là. Se voglio vincere, lascia stare di essere benedetto. Mi arrangio io per cercare di ottenere quello che voglio. Se voglio essere benedetto, mi fido di quello che Dio dice e lascio Lui benedirmi e benedirci. Perché a quel punto, se benedice me, benedice l'altra persona nel rapporto. Questo è bello. Se Dio benedice me in un rapporto, non è mai una benedizione singolare. Sempre copre il rapporto. E quindi anche l'altra persona. Gesù dice, è più beato dare che ricevere. Allora, nel mondo si vive fidandosi di Dio o si vive cercando di ottenere quello che vogliamo noi per cercare di stare bene? Si vive cercando di ottenere con la prepotenza, con furbizia, con insistere, con tanti mezzi. Ma non si arriva mai alla gioia. Non si arriva mai a rapporti benedetti quando dice no, non vendo quella strada. Io prendo questa strada. Mi fido del Signore perché solo Dio può benedire e io voglio essere benedetto. Solo Dio può dare gioia e io voglio gioia. E lì non c'è gioia. Posso vincere, ma non avrò gioia. Io voglio la gioia. È una questione di fede. Ti fidi di te stesso o ti fidi del Signore? Quindi, per avere i buoni rapporti serve onestà, trasparenza. È stra importante avere onestà. Passiamo ora ad un'altra qualità fondamentale che serve per avere buone comunicazioni e buoni rapporti. E questo è di non tenere né sfogare con irritazione o rabbia o rancore. Di non tenere dentro rancore o rabbia o di non sfogarti. Poche cose possono ostacolare una buona comunicazione e quindi buoni rapporti quanto tenere dentro sentimenti negativi. Succede a tutti che qualcosa o altro ti fa del male. Tutti. Qualcosa mi ferisce, qualcosa mi offende, qualcosa mi fa del male. Questo fa parte della vita. E non è di sperare che non succederà. Succede. Ok, se io voglio avere i buoni rapporti, devo prima prendere per scontato che l'altra persona mi farà del male delle volte. Perché non sono perfetti, come neanche l'altra metà di quel rapporto è perfetto. Giusto? Se vuoi vedere una persona non perfetta, lì c'è il bagno di là, e se andate dentro circa 2 metri, girate a destra e vedrete una persona che non è perfetta, perché c'è lo specchio, giusto? Se guardate dentro, c'è una persona che ci vive, che non è perfetta, perché chiunque si mette davanti, dall'altra parte, ci sono una persona non perfetta. Quindi, come, questa è la domanda, gli altri mi faranno del male, come anch'io loro, come reagisci quando qualcuno ti offende, ti ferisce, ti fa del male? Succederà. Come reagisci? Questa è la domanda. Ci sono 4 modi. 2 validi e 2 che portano solo del male. Primo, si può arrabbiarsi con la persona sfogandoti con rabbia. Si può fare quello, una reazione. Si può arrabbiarsi senza dire niente, ma dentro però, ma perché ha fatto quello? Non è giusto, ma sempre fa così, senza dire niente. Però dentro c'è questa rabbia che va avanti anche settimane, mesi, anni. Si può risolvere la situazione con la persona senza arrabbiarsi. Se c'è un vero offesa, si può parlare. O si può dire, sì, mi ha fatto il male, però quanto male faccio io non mi importa. Non è come faccio io. Io faccio ancora del peggio. Signore, io le perdono il mio cuore, non ci penso più. Si può fare in 4 modi. Si può sfogarsi, tenere dentro rancore, si può parlare con la persona senza rabbia, senza sfogarsi, o si può solo perdonare perché dice no, non è importante, è sotto stress oggi, io faccio ancora peggio, lascia stare, ma non di tenere dentro, no, di veramente dimenticare. Chiaramente 2 vanno bene e 2 vanno male, si può indovinare quali 2. Credo che avete capito, no? Che sfogarsi e tenere dentro è tumore nel cuore. Invece parlare, se è il caso, o solo lasciar stare, vanno molto bene. Vi leggo 2 brani che parlano di come arrabbiarsi o irritarsi è sbagliato, perché sfogarsi è una reazione di tanti. Ecclesiasti 7:9. Non ti affrettare ad irritare nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti. Se ti irriti, sei uno stolto. Ed è una parola abbastanza pesante, stolto. Molto, noi diremo offensivo, ma agli occhi di Dio è proprio la stoltezza che vuole dirci, senti, quello è stolto. In Matteo 5:22 Gesù dichiara, chiunque si adira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale quello di Dio, chi avrà detto a suo fratello Racca, che vuol dire stupido, sarà sottoposto al Sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato all'inferno, alla ghena del fuoco. Quindi Gesù dice, è grave. Noi pensiamo, ma non ho fatto niente, erano solo le parole, ma Dio guarda il cuore e dice, quello è grave. La rabbia è un peccato sia quando ci sfoghiamo, sia quando rimaniamo calmi all'esterno, ma dentro abbiamo la rabbia, perché tutti e due distruggono il rapporto, uno in modo man mano, uno proprio in modo più diretto, è lo sfogarsi che lo distrugge man mano, è quello tenere dentro che è ancora peggio. Chi scoppia e poi si tranquillizza si sente meglio dopo essersi sfogato, però ferisce l'altra persona e danneggia il rapporto. Lui sta meglio, ma il rapporto non sta meglio, il rapporto è molto danneggiato. Quale sarebbe il modo giusto di rispondere? Perché di nuovo, se io vedo il male ma non vedo il bene, non ho un traguardo. Parlo prima dell'idea di perdonare senza dire niente. Due versetti che parlano di questo. Uno viene da Primo Pietro, l'Apostolo Pietro ha scritto, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Quando abbiamo un intenso amore, non stai lì a contare ogni piccola offesa, stai lì dicendo, no, quante volte succede che magari è una giornata pesante con tante pressioni e magari se uno nel matrimonio risponde un po' brusco, l'altro può dire, è stanca. Non è giustificare, è stanco, non è giustificare, ma è di dire, ha un cuore tenero davanti a Dio, non è che ha bisogno che io gli dico qualcosa, si penserà a lui o lei. Poi, in 1 Corinzi 13 c'è un brano che se non conoscete parla dell'amore, cos'è il vero amore, un capitolo stupendo, però dice che l'amore non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, già cambia molto, non si inesprisce, non addebita il male, non tieni conto del male, non è che è la quinta volta che fai questa settimana, non tieni conto. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Allora, se noi consideriamo l'amore e la pazienza che il Signore ha per noi, quanto possiamo capire che possiamo perdonare gli altri senza avere problemi? Il Signore è strapaziente con noi. Se io invece scelgo di parlare con l'altra persona, io devo stare in guardia perché e come voglio parlare con lui, qual è lo scopo. Gesù dice, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Oppure, come puoi dire al tuo fratello, lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza mentre c'è una trave nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Se io ce l'ho con qualcuno e io sono arrabbiato, non sono in grado io ad aiutare lui o lei a vedere il suo peccato, il suo sbaglio, perché io sono pieno di rabbia. Io devo prima calmare il mio cuore e poi sarò in grado di aiutare quella persona. Comunque, ci sono casi quando è giusto far notare a qualcuno, però la motivazione deve essere giusto. Allora, questo è importante. Se uno fa male a me e se io voglio parlare con lui con calma, però senti, io voglio dirti quanto hai fatto male a me, il mio scopo è dimostrare che io ho ragione e lui ha sbagliato. Sbagliato, rovina il rapporto. L'unico motivo per cui è valido per me di voler parlare con lui o con lei è perché amo la persona e voglio che il nostro rapporto sia riacquistato. Io so che questo peccato suo nei miei confronti danneggia il rapporto e io voglio un rapporto buono. Dico, senti, voglio parlarti di quello che hai detto ieri perché ci tengo che il nostro rapporto sia buono. Ma quello danneggia il rapporto. Se noi lasciamo stare quello, era falso, era cattivo, e io ci tengo che il nostro rapporto sia benedetto. Allora, la persona capisce che non voglio avere ragioni, capisce che io voglio piuttosto comunione con lui, con lei, e già questo è un buon primo passo. Ed è molto più propensa che mi ascolterà, perché se io invece dico, io voglio dire quello che hai fatto ieri, perché era sbagliato, tu hai sbagliato, vieni ad ascoltarmi, la persona capisce che a me non interessa il rapporto con lui. Mi interessa avere ragione, ma anche lui vuole avere ragione, quindi cosa fa lui? Oh certo, spiegami, no, io non voglio ascoltare perché tu hai sbagliato. Se io vengo con la motivazione di avere ragione, anche avendo ragione, rovino il rapporto. Posso vincere forse la battaglia e perdo la guerra. Posso vincere la battaglia se sono bravo abbastanza, ma perdo la guerra del rapporto. Allora cosa ho vinto? Ho perso un rapporto prezioso, ho perso una fonte di benedizioni. Se capita che il mio coniuge continua a convivere in casa, ma non c'è gioia, allora posso vantarmi che ho vinto quando ho perso la benedizione e finché non si cambiano le cose drasticamente non c'è più gioia e io convivo lì? No, no, meglio perdere la battaglia ma vincere la guerra. Meglio dire non voglio avere ragione, voglio benedire. Quindi, se ti senti di voler sfogarti, non sei pronto a parlare. Non sei pronto a parlare. Se tu ti senti ancora di sfogarti, non sei pronto a parlare con la persona. Hai bisogno di calmarti, ma non al momento. Hai bisogno di cambiare motivazione per cui vuoi parlare con la persona. E poi hai bisogno di renderti conto che, sai, di quello che capisco io, questa volta lei, lui, è nello sbaglio. Ha sbagliato. Però quante volte sbaglio io? E poi se ci penso fra me e Dio. Quante volte sbaglio io e non ci penso, ma dovevo pensare perché ho bisogno di misericordia, ho bisogno di pazienza, perché Dio mi benedice e io merito questo. Allora voglio io essere pronto a benedire. Quando c'è l'atteggiamento che vuoi non avere ragione, ma vuoi riacquistare buoni rapporti con la persona, aiuta tantissimo la persona a voler ascoltarti. E anche se non ascolto quel giorno, se ti voglio parlare perché ci tengo tanto, avere buoni rapporti con te, e ancora il suo orgoglio non permette. Ok, però ho da dirti, però la cosa importante, io voglio buoni rapporti con te, perché tu sei importante per me. Se hai una briciola di coscienza, andrà via pensando quello, perché sa di aver sbagliato e ti sente dire che tu sei importante per me e capisce che sei seria. Questo facilita di ritornare a buoni rapporti. Allora, pensate con me. Se qualcuno viene da te dopo che tu hai sbagliato e con rabbia vuole farti vedere il tuo sbaglio e con orgoglio ti dice, quanto facile è voler ascoltarlo? Tu hai sbagliato, ma la persona viene con... Invece se vieni con quella gentilezza che ho appena detto, mettendoti adesso che sei tu che hai sbagliato, e se lui capisce, lui o lei dice, io voglio un buon rapporto con te, perché tu sei importante per me, rende molto più facile voler metterti a posto con lui o lei. Quindi se tu vuoi buoni rapporti, perché tu vuoi la gioia e le benedizioni che Dio, solo Dio dà, prima di parlare, mettiti a posto nel tuo cuore, in modo che puoi parlare con amore e gentilezza. E se ci vogliono 2 o 3 giorni, prendi 2 o 3 giorni. Molto importante. Sarà un immenso aiuto per i tuoi rapporti e il tuo cuore avrà molto più gioia. Dio dice, in Romani 12 ci dice, se è possibile e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi. Non è sempre possibile. Ci sarà quella persona che non vuole buoni rapporti con te. Va bene, fai la tua parte. Lascia nella mano di Dio e troverai da Dio pace anche quando quello non va bene. Vorrei toccare brevemente alcune cose da non dire mai. E non bisogna mai dire parole cattive. Quando siamo feriti, quando siamo arrabbiati, tendiamo a dire quello che sappiamo ferirà. Ma tu fai questo, sempre fai così, ma tu non pensi mai a me. Cioè, tiriamo fuori cose che non c'entrano con il discorso, ma piccoli missili che possiamo lanciare per fare del male. Ma anche tu sei come tua mamma, o tu hai fatto così come faceva tuo papà. Cerchiamo cose cattive da dire. Questo è un ottimo modo di rovinare per anni e anni e anni un rapporto. Fa tanto male. Vi leggo quello che Dio dice dalle nostre parole. Nessuna parola cattiva o malvagia esca dalla vostra bocca. Molto categorico. Ma se ne avete una buona parola, per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelle che ascoltano. Questo è categorico. Nessuna parola cattiva o malvagia esca dalla vostra bocca, anche quando sei arrabbiato. Questo vuol dire imparare a mordere la lingua. questo riguarda le parole, ma riguarda anche il tono. Se io dico grazie, allora ho detto grazie, va bene, però il tono non trasmette bontà, giusto? Quindi cattiveria riguarda le parole e anche il tono con cui dico le parole. Dovremmo dire le parole che edificano. Chi si umilia davanti a Dio, e con l'aiuto di Dio che dà quando ci umiliamo, avrà rapporti più benedetti, ma in grande. Avrà la gioia anziché la tensione. Quando ci lasciamo sfogare, quando ci lasciamo dire quelle cose con cattiveria, fa un grande male all'altro e fa molto male a te. Immaginate con me due persone in un lungo viaggio in nave in mezzo al mare e si arrabbiano. Allora la persona che si arrabbia va giù nella cucina perché questo dura mesi, hanno tutto il loro cibo e prende tutti i spezie, l'olio, lo zucchero e li butti nel mare. Ho buttato lo zucchero, l'olio e tutte quelle cose nel mare. Adesso il cibo che mangerai sarà tutto senza sapore. Scusami, anche tu mangi quel cibo. Sì, hai fatto male all'altra persona, ma anche tu mangi quel cibo. Allora, hai fatto male a te stesso. E in aeroporto. Quando ci sfoghiamo facendo male alla persona, stiamo facendo male al nostro rapporto con quella persona. Non è un estraneo, è un rapporto con quella persona che non posso slegarmi, perciò il rapporto che va male vuol dire che vado male io. È come se marito e moglie vivono in casa e per cattiveria lui mette tanti insetti che mordono nel letto. A lei adesso la notte sarà tutto morso, poi lui ha letto una mattina è pieno di pugni. Sì, ha fatto male a lei e ha fatto male a sé perché loro condividono quel letto e condividono quel rapporto. E il rapporto è come un letto, una volta che sei dentro, tutto il male che hai messo tu dentro il rapporto torna a te. Torna a te. Quindi quando parli con cattiveria, non fai male all'altro, fai male a voi. Soffrirai tu e soffrirà lei o lui. Quindi noi stiamo ubbidendo al nostro peccato quando usiamo parole cattive. Con coniugi, con figli, con colleghi, non importa. Stiamo ubbidendo al peccato e questo porta solo a male. Alla luce di questo, l'abitudine di alcuni di scoppiare per sfogarsi, per poi calmarsi dopo, è un grave peccato che danneggia il rapporto. Eh no, ma noi facciamo la pace dopo. Sì, dopo che tu distruggi e poi tu dici facciamo la pace, ma il danno rimane. Se tu fai questo, forse ti senti meglio tu al momento, però è come ti senti meglio avendo fatto male. Ah, adesso che ha buttato nel mare tutte quelle cose, mi sento più tranquillo adesso. Sì, ma il danno rimane, perché tutto il resto del viaggio c'è questa mancanza, c'è questa ferita. Quindi, se è il caso di parlare con qualcuno, sei un male che ha fatto un'offesa è grave, dici no, non è che non voglio perdonare, ma questo rovinerà in sé il rapporto. Quella stanchezza, la parola un po' brusca, non rovina il rapporto, ma certi cattiveri, certi peccati, se non vengono trattati, il rapporto non può tornare ad essere buono. Allora bisogna parlare, ma bisogna parlare quando il tuo cuore ha lo scopo di mettere a posto il rapporto. Quindi è molto importante questo, ci sono cose che non bisogna lasciare stare, perché certe cattiverie non confessate, dove non c'è vero ravvedimento, rovinano il rapporto, anche se non se ne parla più, perché restano lì, tutti e due lo sanno, ed è un tumore che resta lì. Ricordate una cosa, ogni bene che noi abbiamo viene da Dio, giusto? Ogni bene. Quando abbiamo buona salute, vieni da Dio. Cosa abbiamo fatto noi per meritare buona salute? Cosa abbiamo fatto noi per nascere sani se siamo nati sani? Niente. Il fatto che c'è cibo da mangiare è perché Dio ha mandato la pioggia per far crescere, il sole per far crescere, poi ha dato a noi la capacità di lavorare perché abbiamo soldi da poter comprare, che non è sempre il caso per tutti. La bellezza della natura è un dono da Dio. Cosa ho fatto io per meritare i tramonti? L'alba e i tramonti che vedo tutti i giorni, o i fiori, o questo o quell'altro. Ogni bene di ogni tipo è un dono di Dio. Però, che cosa abbiamo fatto noi? Pensate a questo. Che cosa abbiamo fatto noi a questo Dio per meritare tutto questo bene? Io ho 54 anni. Io ho 54 anni di buona salute. Sì, qualche raffreddore, qualche influenza, ma mai sono stato in ospedale. Cammino, penso, lavoro. 54 anni di ottima salute, ma cosa ho fatto io per meritare questo? Cosa ho fatto io per Dio di darmi... Io non ho fatto niente di meritare questo. Di buono, ho peccato tanto, ho mancato tanto di ubbidirgli, ho mancato tanto di ringraziarlo. E quindi io di merito non merito il bene. Ho tante altre benedizioni. In realtà abbiamo mancato di ringraziare Dio. Lui merita il ringraziamento, ci comanda di ringraziarlo. È anche giusto. Non è stasera che parliamo di figli, ma faccio un commento perché ci sono vari genitori qua. Un figlio non riconoscente, che per lui merita quello che vuole. E se non gli dai, comincia a fare storia. E quando gli dai qualcosa, non è grato di cuore. Se dice grazie perché ha imparato a dire grazie, ma non è che, oh, io, quanto mi amano, io non ho fatto niente per questo, quanto mi, questo gli ha costato. Oh, mamma, papà, grazie di cuore. Un figlio non riconoscente è un figlio non contento. Perché, scusami, se lui pensa di meritare e se lui vuole quello che non è possibile o non è per il suo bene e non gli dai quello, cosa fa? È contento? Ha 10 altre cose che non ha meritato, ma lui voleva quello ed è scontento. Arriveremo a parlare di quello. Quindi, se noi siamo mancanti nell'essere riconoscenti di Dio, anche noi saremo non gioiosi, non contenti. Però Dio è paziente per ora, non per sempre, ma per ora è paziente con noi per spronarci a cercarlo. E poi pensando a, ma uno mi ha fatto male, come posso perdonarlo? Gesù dice nel Padre nostro, parlando a Dio, perdonaci i nostri debiti, i nostri peccati nei tuoi confronti, come anche noi perdoniamo anche i nostri debitori. E i nostri debiti con Dio sono molto più grandi di quanto sono i debiti degli altri verso di noi. Quando noi siamo in buon rapporto con Dio, quando riconosciamo bisogni del suo perdono, quando sappiamo che quel perdono viene solo tramite Gesù Cristo, quando teniamo in mente che io non merito il bene da Dio, ma Dio mi ricolma di beni, allora non sentiremo il peso dei peccati che subiamo dagli altri. Saremo ben capaci a perdonare senza problemi e a impegnarci senza rancore o amarezza a migliorare i rapporti. Saremo capaci ad amare gli altri anche quando non sono perfetti, perché sappiamo, oh, ma neanche io. Questa è la chiave per avere buona comunicazione e buoni rapporti. Io prego che ciascuno possa rendersi conto. Ho una marea di altri principi sulla comunicazione che saranno per la prossima volta insieme alla dispensa, ma per stasera solo menzionare. Essere onesto. È una questione di decidere. Vuoi un buon rapporto? O vuoi ottenere quello che vuoi tu usando qualche meno che verità, che sia una menzogna totale o solo esagerare, o implicare. O scegli questa via o scegli quello, ma non puoi avere tutti e due. Se vuoi buoni rapporti che portano gioia e benedizioni, devi essere onesto. E vi dico una cosa, convieni, perché non ottieni mai la gioia qui. Se vuoi buoni rapporti, devi essere trasparente. Non puoi tenere nascosto quello che hai nel cuore e dare i pezzi di informazione che secondo te possono portarti dove vuoi tu che vada. Perché non avrai mai un rapporto benedetto. Piuttosto devi dire no, io voglio un buon rapporto, quindi voglio aprirmi e se costa che sarò ferito, benissimo, sarò ferito, ma io ci tengo a avere un buon rapporto. Non scoppiare con ira quando la persona pecca o fa del male a te, perché anche tu fai male agli altri. Mettiti davanti a Dio per cambiare il tuo cuore e poi decidi se servi dire o se non servi dire. Se non servi dire, direi no, già lo sa, non è, oppure no, questo è serio, voglio dire, ma voglio dire perché voglio migliorare il rapporto. Quello è il momento in cui parlare con la persona. Questi sono i punti da ricordare stasera. Come dico, quando vi darò scritto sulla dispensa, avrà un po' di questionario per ognuno di valutare in casa, di guardare insieme. Senti, come sto andando qui e qui e qui, poi come dico la settimana prossima ci sarà molto di più perché non ci saranno le introduzioni. E se uno ci tiene il rapporto, è buono autovalutarsi e valutarsi l'uno l'altro e poi si dice allora qui abbiamo da crescere. E questo vale con rapporti di fratellanza, amici, colleghi, vale molto nel matrimonio e vale molto genitori figli. E voi genitori sapete, chi mi conosce, quanto è importante fondare i beni quando sono piccoli. Perché quando diventano una certa età non si può lì sperare di fondare tanto. Spero che questo sia utile e metteremo l'altra parte insieme la prossima settimana. Ringrazio il Signore per stasera, poi c'è un piccolo rinfresco. Signore e Padre, ti ringrazio. Abbiamo solo iniziato a parlare di un discorso molto importante. La comunicazione in sé fa più bene o più male di quasi qualunque altro aspetto dei nostri rapporti. E abbiamo tutti quanti sofferto da una comunicazione sbagliata dagli altri e purtroppo abbiamo tutti quanti fatto del male anche agli altri vicini a noi, agli altri che amiamo. Allora ti prego, Padre, che possiamo valutare, possiamo comprendere quando abbiamo ragionamenti storti, stolti, credendo che, per esempio, mancanza di onestà può procurarci quello che vogliamo, quando in realtà quello che vogliamo è un cuore soddisfatto. E se non seguiamo la via tua, non avremo mai un cuore soddisfatto. Padre, spesso non vogliamo aprirci. Abbiamo timore oppure vogliamo manipolare le cose. E questo è una ricetta garantita di rovinare il rapporto. Aiutaci anche lì a comprendere che camminare fidandoci della tua via è la via che porta alla benedizione. E se abbiamo vissuto in un altro modo per vari anni, ci vorrà tempo, ci vorrà il tuo aiuto. Ma sei ben pronto ad aiutare colui che si umilia davanti a te e ti guarda con fede. Quindi guidaci in questo. Grazie perché abbiamo da scoprire tanti ottimi principi e abbiamo da scoprire quel Dio che ci permette, avendo un rapporto con Lui, di veramente camminare in quella via e riconoscere benedizioni che non avremmo mai sognato. Allora con quello ti ringrazio per la serata, prego che porterà buon frutto e ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo, per ciascuno qua.